Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Possiamo veramente incidere con questo saluto, questa sveglia stupenda che mi fai ogni giorno che entriamo in intro.
Allora, come ha detto Sorrentino a Torino, io il saluto non lo faccio. Detto questo, potremmo provarci. Ti dico che potremmo pensarci.
Sì.
Come va? Come stai?
Benissimo,
che hai combinato sta settimana?
Questa settimana, con questo tempaccio, me ne sono stato nel mio pollaio a rifarmi le piume.
Ah.
E di conseguenza anche le mie gallinelle hanno collaborato a farmi star bene, non dico come.
Ok, beh, solite cose, solite polli, galline. Pensa che oggi in qualche maniera parleremo anche di polli e galline, ma ci arriveremo dopo. Io ho provato così a fare un salto al MAO per vedere quella mostra. Non so se è presente, c'è questa mostra immersiva di un certo tipo Otaru Shiota, o io lo chiamo Mike Shinoda in realtà, i
quello
fan dei Linkin Park.
Giapponese, mi sembra, di
assolutamente
certo non piemontese.
Sì. Assolutamente, okay. Sì, e che tra l'altro ho scoperto essere una donna all'interno della mostra.
Ah.
E sembrava di essere alle poste. Quindi sono entrato. Ho fatto due stanze con la mia solita accompagnatrice, la mia grandissima, vabbè, noi la conosciamo, insomma, Chris.
Stupenda.
E niente, alla seconda stanza ho detto, senti, torniamo un'altra volta e quindi ritorneremo domani. Ma non è di questo che parleremo oggi, okay. Oggi è martedì e come al solito è il gallo del pollaio a parlare.
Yes!
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Bye.
chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Ed eccoci qua, già. Chris.
Sì, sì, sì.
Un pezzone.
Un pezzone, poi mettimelo nella mia playlist.
Assolutamente sì. E tra l'altro si incastra benissimo con la puntata di oggi, perché nel testo si parla di andare a perdersi, viaggiare in montagna, girare, girovagare. Insomma,
sì, è vero. Pensa,
l'avevo già scelto, ma non pensavo che si sarebbe incastrato così bene con gli argomenti trattati da Alan Anderson. Buongiorno.
Buongiorno Alan e benvenuto nel gallo nel pollaio.
Benvenuto
Buongiorno.
In questo nostro piccolo pollaio. Ti sei appollaiato anche tu qui e voilà.
Assolutamente sì, e mi trovo benissimo in questo pollaio.
Allora,
anche
perché tu sei il nostro fan, per il resto ottimo. E a farci compagnia con lui ci sarà anche il mio socio, il mio compare, il mio accompagnatore Lorenzo.
Buon dì a tutti.
Il portaborse si può dire.
No, portaborse non mi sembra il caso, signor Chris, insomma.
Carità.
Sarebbe un termine politico, no, ma non per sminuirlo, no
potrei inserirlo nel curriculum.
Sarebbe un insulto per i portaborse.
Allora, volevo solo dire, dato che il nostro Anton sta diventando sempre di più un grande tecnico DJ, allora bisogna nella spalla, quindi il portadischi, no? Con le valigie dei dischi, come si faceva una volta.
Quindi viaggiare in montagna, girare in montagna, fare passeggiate, perché si collega la tua vita, Alan? Che cosa combini tu?
Perché raccontaci. Girando e girovagando e camminando io cerco delle tracce.
Sì.
Sono un paleontologo e quindi cerco delle tracce della vita del passato, no?
Certo.
Che fortunatamente qualche animale, qualche pianta, qualche essere vivente ha lasciato sul nostro pianeta, e se vengono trovate e studiate, beh, sicuramente ci danno l'opportunità di aprire uno sguardo su dei mondi ormai passati, ormai persi, che sono vissuti sul nostro pianeta, esattamente qua, chissà quanti milioni di anni fa.
Quindi tu ti occupi di sassi?
Io mi occupo di sassi in realtà con una forma ben particolare.
Ok.
Il gergo giusto sarebbe fossili, no? Fossologia.
Esatto. Io studio i fossili,
ecco.
E la disciplina e la paleontologia.
Sì.
E i fossili sono quei resti che vengono scavati e ci ricordano degli esseri viventi che sono vissuti sul nostro pianeta tanto tempo fa.
E infatti la mia domanda mi sorge spontanea: cos'è che, come chi canta, come chi dipinge, cos'è che ti porta la voglia di cercare, perché poi è diventata anche una professione, no, per te? Per cui qual è il motivo nella tua giovane età che ti fa nascere questa voglia di ricerca del passato, del mistero e di tutto ciò che ne appartiene? Da dove nasce questa tua voglia? Come si esprime?
Allora, la nascita di questa passione qua, in realtà, come un po' tutti i bambini, come anche Lorenzo qua, immagino, no? Da Piedino alla Valle Incantata, a Jurassic Park,
grandi classici.
La cultura pop dei dinosauri, no? Mm-hmm. Ecco, da lì poi questa fase un po' bambinesca del dinosauro,
okay,
non l'ho mai persa, l'ho sempre cercata di coltivare, e sono arrivato al punto tale di essere un adulto, ma ritrovarmi ancora bambino in questo e aver portato questa curiosità e questa passione a una professione addirittura.
E tra l'altro,
inaspettato.
Per togliere ogni dubbio a Chris, sì, è un lavoro vero. Che, insomma, cioè, no, è un lavoro vero. Ci si perde anche tanto tempo. No, sto scherzando.
No, è vero. Ma infatti io ammiro, avevo un amico anche che era appassionato, aveva tutto nella vetrina, però volevo capire proprio anche, ci hai portato del materiale, tutto, la storia di ogni pezzo, perché non sono solo pezzi di pietra, no? E quindi uno dice, mo, chissà cosa si trova. Se hai questa passione, questo impegno, è perché c'è una storia. Quindi ascoltiamo.
Esatto. E la differenza.
Facci entrare nei meandri di questa.
Certo, la differenza un po' tra averli in una vetrinetta e invece poi lavorarci è proprio il probabilmente andare a cercare di comprendere il più possibile chi ha lasciato questi fossili, come erano fatti,
sì,
com'era il mondo prima di noi, no? E queste testimonianze sono il modo migliore e anzi l'unico modo che noi abbiamo di immaginarci un mondo antico. Okay. E
vai. No, vai avanti.
E sicuramente
rimango a bocca aperta.
La cosa più bella e più emozionante è quando si trova un fossile. Quando si trova un fossile e si tocca per la prima volta un osso fossile, si è il primo essere vivente dopo milioni e milioni e milioni di anni a rivedere per la prima volta i resti di quell'altro essere vivente
che era stato in vita e che, se magari è riportato alla luce, torna un po', no? In vita, emana dell'energia.
Assolutamente sì. E è come riscoprire, come quando noi apriamo un libro fantasy e iniziamo a leggere di storie di draghi e di cavalieri. Ecco, è un po' come portare in vita, o riportare in questo caso in vita, dei personaggi da noi molto molto distanti.
Ecco, fantastico, fantastico. Chiamiamolo riesumazione della civiltà passata che ha avuto una vita, ha avuto una storia su cui si è fondata poi il nostro presente e su cui noi saremo poi il perno per il nostro futuro.
Perfetto, allora su queste note fantastiche io direi di lanciare il primo brano scelto dal nostro ospite, ossia Il Mago di Mudimbi.
C'è chi mi chiede, Mudimbi come stai? Se rispondo tutto bene, poi mi chiede come mai? La gente guarda male, se non sei pieno di guai, meglio dire son vegano e sto anche in mano agli usurai. Faccio ciò che posso, non vivo a Dubai, ho un conto in banca all'osso che nemmeno i macellai. Vivo la realtà, senza mentirmi mai, la mia dolce metà sembra la copia di un bonsai. La mia vita va che è una favola là, non c'è niente che mi preoccupa pa. Risolvo ciò che c'è da risolvere re, e compro una vocale per rispondere. Va come va, va come va, come va. Va bene anche se male. Va come va, va come va, come va. Il trucco è farla andare. Bevo il bicchiere mezzo pieno finché mi ubriaco, e poi svanisco in un sorriso come fa il mago. Il mago, il mago, voilà. Il mago, il mago. A complicare siamo tutti esperti, a essere felici siamo tutti incerti. La verità sta tra due concetti, finché la barca va e orienta aperti. Quindi sto sereno, navigo tra le bollette, rischio pure le manette, canto queste canzonette. Evito chi si permette anche di mettermi alle strette, vuole pure le mie chiappe, le pretende fatte a fette. Mi godo la vita come un bimbo una matita, come Rambo con un mitra, come Cita una cichita. Vincerò questa partita, ci scommetto la colita, la strada va in salita ma non sento la fatica, perché la mia vita va che è una favola là, non c'è niente che mi preoccupa pa. Risolvo ciò che c'è da risolvere re, e compro una vocale per rispondere. Va come va, va come va, come va. Va bene anche se male. Va come va, va come va, come va. Il trucco è farla andare. Bevo il bicchiere mezzo pieno finché mi ubriaco, e poi svanisco in un sorriso come fa il mago. La mia infanzia è stata dura come tante, senza padre con il pieno di domande. Nonostante questo è andato alla grande, ringrazio mia madre per le sue parole sante. Figlio mio, la vita è dura, lo confesso, proverò a metterti in ginocchio troppo spesso. Tu sorridi lo stesso, magari domani ci svegliamo tutte e due sott'anci presso. Va come va, va come va, come va. Va bene anche se male. Va come va, va come va, come va. Il trucco è farla andare. Il mago, voilà. Il mago, c'est moi.
La geologia non è una vera scienza!
Ed eccoci qua di nuovo qui con noi a Radio 18. Con noi il nostro paleontologo Alan Anderson. E senti, volevo farti una domanda.
Vai, spara.
Allora, qual è il tuo periodo geologico, l'era geologica preferita?
Allora, beh, diciamo che il Mesozoico, e quindi stiamo parlando di dinosauri, la fa da padrone, ma la fa da padrone proprio perché gli animali che ci vivono sono delle figate clamorose. Penso che siano gli animali più bizzarri che siano mai vissuti sul nostro pianeta, ecco.
Assolutamente sì, sì, concordo. E, cioè, tu sei esperto anche di altri periodi geologici? Anche
assolutamente qui. Sì, in realtà io non sono così esperto del Mesozoico, sono più esperto del periodo che va intorno a 50 milioni di anni fa, quindi nell'Eocene. Ma comunque il fascino dei nostri dini la fa sempre da padrone, ovviamente.
Sì, però raga, voi parlate di periodi come il Meso, certo, figura.
ragione spiega però anche letteralmente per noi profani questa la definizione di periodi.
Periodi, stiamo parlando di tempo ed è un tempo che non è il nostro misurato in minuti, ore, secondi, ecco. Se andiamo sempre più nel piccolo, millesimi di secondo.
No, questo l'ho capito.
Andiamo nel grande, quindi migliaia, milioni di anni. E i dinosauri vivono all'incirca tra i 250 e i 65 milioni di anni fa.
Una vita così lunga, no?
Un numero che noi umani non possiamo neanche immaginare minimamente.
Certo, ma come mai si definiscono? Tu prima hai parlato di due periodi, che è quello dei dinosauri, che ha un nome, hai detto.
Esatto.
E l'altro, che è il tuo preferito. Perché si abbinano queste denominazioni? Da dove derivano? A me piace sempre capire il perché nascono i nomi.
Beh, un po' gli scienziati in generale hanno, no, la tendenza di nominare tutto il nominabile,
sì.
E per comodità e per praticità i paleontologi e i geologi in generale hanno dovuto dividere,
sì,
il tempo da quando si è creata la Terra, quindi intorno ai 4,67 miliardi di anni, hanno dovuto dividere questo enorme periodo di tempo per potersi capire, per potersi parlare, e scelgono in base a degli eventi che succedono sulla Terra delle date importanti. È un po' come noi usiamo prima di C a C, oppure la scoperta dell'America o la caduta dell'Impero Romano. Ecco, noi abbiamo, per dire, le estinzioni di massa. 65 milioni di anni fa si estinguono i dinosauri. È un po' come dire quando scompare l'Impero Romano d'Occidente.
Questo allora è un po' sì, come la denominazione per distinguere tra un periodo e l'altro.
Esatto.
Come il Medioevo e l'Illuminismo.
Proprio così.
Dopo questa...
grandi città. Quindi nell'Oceano Cene hai detto?
Sì, nell'Oceano.
Ah, nell'Oceano,
Eocene.
Eocene. Cosa cena? C'era?
Cosa c'era? Qua c'era una bellissima barriera corallina. E si stava da Dio, il mare era caldo. E in Italia e comunque in tutta la zona delle nostre latitudini si stava decisamente bene. Era un periodo molto caldo e quindi il mare era tropicale. Ah, il mare, perché ovviamente qua non c'era la terra, c'era il mare.
Sì, è vero.
Giustamente. E sì, tu hai qualcosina da farci vedere di quel periodo storico?
Voi non potete vedere perché la nostra non è ancora una video radio web, ma ci sono dei pezzi che io, pensate, prima ho scambiato per dolciumi.
Invece sono sassi, anche se per alcune persone potrebbero assomigliare dei dolciumi. Mettiamola così,
sì.
Poi racconterai tu.
Raccontaci cosa ci hai portato.
Beh, allora, è sempre del mare, è sempre dall'Italia, ma... non del periodo Eocene, un po' dopo, ma vi lascio in mano questo dentino.
Vabbè, questo glielo ho già toccato.
Un dentino. Wow, vabbè, ma
un dentino alla faccia, ragazzi.
Dente del giudizio, quantomeno, viste le dimensioni.
Se non è quello.
Sarà 20 metri per 2, no, per 5 metri. Quanto è grande, raga? Non
il vorrei... dente della maturità, io lo definirei, più che del giudizio, talmente grande.
Qualcuno lo userebbe come arma, probabilmente.
Sì, ormai.
Si potrebbe trovare
una puntina non male ed è grande, ragazzi.
Assolutamente grande, perché sì, sì, un dente di megalodonte. Ah, quindi torniamo nella cultura pop.
Un megalodente.
Un megalodente, assolutamente. Beh, donte vuol dire dente.
Ah, vabbè, raga, scusate.
Quindi è squalo dai grandi denti, megalodonte.
Quindi megalo vuol dire
grande.
Ah, grande. E squalo?
Squalo
ah, l'abbiamo tolto.
Squalo è tranciato.
Lo mettiamo noi, perché, ok, ok.
Megalodonte, grandi denti, assolutamente sì.
Certo.
E se potete sentire, altre informazioni che ci danno ovviamente i fossili, era... Uno squalo è carnivoro, proprio perché ha questi denti particolarmente seghettati, mentre altri denti di erbivori hanno invece le gobbette, come i nostri molari. Quello che avete in mano adesso invece è un molare di orso, animale erbivoro, e sentite che la forma è particolarmente diversa. Quindi il paleontologo cosa fa? Dal fossile... cerca di comprendere lo stile di vita dell'animale.
Beh, confronto a quello di prima, questa sembra quasi una caccolina perché è piccolissima.
Esatto, e serve per schiacciare.
Termini, sì.
Schiacciare. Serve per schiacciare, per masticare, no? Un po'...
Civenguma.
Esatto. Erano le bacche degli orsi, erano le loro chewing gum.
I loro chicles, per dirla come
Big
si dice
bubble,
qua.
Ma non facevano il pallone.
Domanda però, ovviamente questo Vai. Dente di orso non è dello stesso periodo del...
Assolutamente no, siamo in un periodo molto più recente, quando in realtà noi stavamo arrivando come Homo sapiens in questa zona e c'erano i nostri cugini, i Neanderthal, che vivevano in queste zone e si contendevano i rifugi invernali e nei periodi freddi. Siamo comunque nell'era glaciale, quindi non il mare caldo di cui abbiamo parlato prima, e si contendevano le grotte e i rifugi appunto con gli orsi delle caverne.
Sì.
Immagino le lotte, tra l'altro, deve essere stato difficilissimo affrontare... Cioè, erano almeno più grossi o erano già gli orsi come li conosciamo noi?
Erano più grossi, decisamente. Ma noi avevamo il fuoco.
Ah, vabbè, però non vale così. Cioè, ma noi avevamo il fuoco, vabbè, certo, risolto tutto in questa maniera. Che storia, che storia.
Avevamo qualche tricchetto.
Qualche giochino da fare a nostro favore. Detto questo, se c'è qualcosa di invisibile, probabilmente potrebbe essere la storia di queste bestie, fino a quando non vengono recuperati i fossili che gli riguarda. Ma se c'è qualcos'altro di invisibile è il pezzo scelto da Lorenzo per oggi, ossia il pezzo dei Duran Duran, Invisible.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
When you don't hear a word, I
Chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
E rieccoci qua, Dunque, parlavamo di...
Fossili?
Bestie. Dinosauri. Animali giganteschi.
Una domanda molto banale, ma è più forte di me. Io quando anche vado nei locali chiedo perché avete chiamato così, perché... Perché il nome dinosauro? Da dove nasce questa denominazione?
Perché è bello. Perché è accattivante. Dinosauro vuol dire bestia terribile, anzi lucertola, ecco. Lucertola terribile.
E allora qual è la differenza tra dinosauro e tirannosauro?
Tirannosauro.
Il dinosauro in generale è un gruppo di animali, ok? È come dire i pesci.
Sì.
Invece tirannosauro è una specie. In questo caso Tyrannosaurus rex.
Certo.
Quindi è come dire mammiferi e Homo sapiens.
Ah, ecco. E ultima curiosità, avevo sentito un documentario che l'opinione più diffusa è un meteorite che è caduto. Non ho capito bene, se tu che sei un addetto ai lavori mi fai chiarezza.
Tu che ti occupi di stragi, raccontaci.
Allora, è stata una bella strage, possiamo dire. È stata una bella strage che però... Senza quella strage non ci saremmo noi.
Ecco.
E allora, ha portato all'estinzione della maggior parte delle forme di vita sulla Terra, tra cui praticamente tutti i dinosauri. E le teorie sono state molte, come dicevi tu, appunto, quella del meteorite sicuramente è quella più in voga e quella più accettata, anche perché nel Golfo del Messico abbiamo un bel craterone gigante che ci suggerisce tutto questo. Ma non è stato sicuramente solo l'impatto del meteorite, perché poi dal meteorite si sono scaturite delle nubi enormi, ardenti, che poi hanno ricoperto la superficie terrestre, quindi non sole per tanto tempo, e vuol dire tanti anni, quindi non sole vuol dire poche piante che riescono a sopravvivere, quindi anche carestie e anche vulcani nel contemporaneo. Quindi è stato un apocalisse da molti, molti punti di vista, ecco. Non possiamo dire solo meteorite che ha ucciso i dinosauri.
Ho capito, bene, hai soddisfatto tre mie curiosità, bene.
Sì, poi appunto come io ho visto il documentario di Netflix, per dire, così, appunto, nel momento, okay, nell'attesa eccetera, ovviamente poi ti fa vedere c'è stato l'impatto, c'è stata l'esplosione, c'è stato il fungo, è evidente, fungo tra virgolette.
C'è stato il fungo, mi è piaciuto.
No, però è evidente che poi ci devono essere delle ulteriori conseguenze dopo un impatto del genere. E non solo dinosauri però.
Non solo dinosauri, assolutamente sì, perché i dinosauri sono pop,
okay.
Ma se noi pensiamo a un qualsiasi ecosistema sul nostro pianeta, cavolo, mettiamo la savana, ok, ci sono i grandi mammiferi, certo, ma ci sono anche i vegetali, gli insetti, le rane, gli anfibi che vivono nelle paludi, piuttosto che i pesci che vivono nei fiumi, quindi... Cavolo, i paleontologi studiano tutti gli esseri viventi, certo, non solo i dinosauri, ecco. Quindi non dobbiamo dimenticarceli, diciamo, questi qua.
Qual è il fossile più interessante che tu abbia mai trovato non legato ai dinosauri?
Non legato ai dinosauri, ho trovato una bellissima ala di pipistrello. Quando ero a scavare in uno dei siti più famosi al mondo, a Messel in Germania, dove la fossilizzazione è magnifica e i pipistrelli sono anche abbastanza rari, e trovarne uno è stata un'emozione incredibile.
perché è particolarmente, come si può dire, figo andare a scavare proprio in quel posto? Cos'è successo per cui i fossili si sono cristallizzati, possiamo dire, in maniera
fossilizzati
in maniera così perfetta?
Allora, appunto, hai usato proprio fossilizzati in maniera perfetta, il termine corretto, perché vengono chiamati dal tedesco Lagerstätten, quindi fossilizzazione speciale, e sono zone dove i tessuti e i fossili si preservano in maniera incredibile, e quindi noi possiamo, non abbiamo solo un mucchietto di ossa, ok? Ma invece abbiamo proprio anche ancora dei resti di tessuti originali, tipo gli insetti hanno ancora i colori in quel sito lì, è incredibile.
Ah, e se hanno anche i colori bisogna, come si può dire, prestare particolarmente attenzione al prodotto ritrovato oppure no?
Assolutamente sì, perché una delle sfide più grandi che noi abbiamo è ritrovare e essere corretti dal punto di vista, come dire, essere rigorosi nel ricostruire gli animali, e il colore è una delle cose più difficili da ricostruire. Ma in zone tipo questa qua, in particolare con gli insetti, siamo fortunati e quindi abbiamo ancora il colore degli insetti.
Cristallizzati, anzi fossilizzati in maniera perfetta. Ottimo. Lorenzo, se non sbaglio, avevo una domanda per te, Alan.
Giusto che si parlava di rinvenimenti fossili e di dibattiti, c'è stato un dibattito recentemente, di mesi fa, sul ritrovamento di un fossile di Nano Tyrannus, di piccolo, di la specie nana di tirannosauro. Ecco, quindi volevo sapere cosa ne pensi a riguardo.
Allora, sicuramente quando si parla di tirannosauro i riflettori si accendono, esatto, subito, e l'eco è enorme. Però sì, i nostri colleghi sono stati particolarmente meticolosi a come dire, confermare il fatto che no, non era un cucciolo di tirannosauro, bensì era una specie diversa, quindi nano tiranno, che conviveva conviveva col tirannosauro. Era un po' come dire, ok, c'era la scimmia X grande e poi c'era un'altra scimmia simile ma un po' più piccola che conviveva con lui. Quindi sicuramente ogni volta che escono questi lavori qua si dimostra come la tecnologia va avanti e ci può dare sicuramente risultati sempre più specifici.
Tecnologia, se usata nel modo giusto, è favoloso il progresso. Peccato quando è usata nel modo sbagliato. Ecco,
giusto.
Considerazione filosofica.
E tra l'altro, Chris, già che hai la parola tu, se non sbaglio, tu per oggi, proprio per la puntata di oggi, hai scelto un pezzo un po' particolare. Ci vuoi dire qualcosa prima
di
lanciarlo?
Ma sì, perché io, non avendo proprio cultura di questo genere, essendo un profanone, ho detto, beh, si parla di dinosauri. Avevo una canzone che ascoltavo da piccolo di Jocelyn, Rinoceronte, e ho detto, vediamo se ci azzecca, e almeno è l'unica canzone che potrebbe andare a tema. Buon ascolto.
Sembra un grosso bisonte.
Ma chi è?
O un basso elefante. Quando parte col colincio, lui tira dritto, chi lo ferma più? Se non hai già capito,
no, chi è?
Guarda bene il mio dito.
Ma perché?
Se ti dico che è un corno qui, vedrai che pure tu fai segno, sì. Yeah. vent'anni dice pronto.
Ma chi è?
Dal mattino al tramonto.
Ma chi è?
Ma non puoi dire tutto e poi la giungla intera ascolta i fatti tuoi. Iena cerca marito.
Chi sarà?
C'è un leone ferito.
Che si fa?
Lo capisci che non si può suonare annunci come questi perciò. C'è Rino, 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 Rino c'è un te. Rino, 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 che finalmente ha un lavoro. Ho teste duro che guadagnare un po' di amici vi fa.
Mai chiesti cosa fanno i fossili quando non li guardate? Olè, olè.
Sì, bravo, bella, bello spontanea questa cosa.
Togliermi sto sfizio. Sa, si parlava di rinoceronti, forse hai qualcosa da dire a riguardo? Perché mi anticipavi qualcosina fuori onda?
Oh yes, perché in realtà questa terra dove siamo noi ora... Prima, come ho detto, è stata sommersa dal mare e abbiamo tutte le ragioni del mondo per crederci come quelle che abbiamo sul nostro tavolo e che voi non vedete. Ma dopo questo mare si è ritirato e c'era una bella savana. C'era una bella savana nella nostra regione e in questa savana non potevano mancare i rinoceronti. Quindi verso nella zona di Asti, Villafranca, d'Asti, quella zona lì, sono stati ritrovati molti rinoceronti che sono stati fossili davvero storici delle pietre miliari per la paleontologia italiana, decisamente. Quindi sì, canzone azzeccata, direi, ecco.
Ah, meno male, meno male, sono bravo.
Posso dire, Lorenzo, che fortuna, cioè io non lo sapevo neanche, ho messo il pezzo che mi ha chiesto Chris e voilà. Le cose
io in realtà non lo conoscevo, sono un po' profano.
1984, Jocelyn, ragazzi, quando io ero piccolo, Gazul, Gazul, rinoceronte nei Bimbo Mix che io a casa ho gelosamente conservato.
Pensavo che stessi per dire Bimbo Minchia, ti giuro.
Oh, dai.
Nei Bimbo Minchia c'erano queste rovine qua. Ma allora, prima abbiamo anticipato il fatto che sì, i fossili siano un pochettino simili a dolcetti. Potresti raccontare come distingui un osso da un sasso?
È vero, perché prima sono stati confusi con dei dolcetti.
Eh sì, io appena visti ho detto che bello, oggi si mangia.
E in realtà noi un po' sul campo abbiamo questo vizietto, proprio perché le ossa, se vengono leccate, essendo un tessuto spugnoso, tendono ad assorbire la nostra saliva. Quindi se io lecco un sasso, ecco, se io lecco un sasso, il sasso non si attacca alla mia lingua. Ma se lecco un fossile, un osso fossile, il fossile si attacca. E quindi noi, per distinguere un fossile da un sasso, tendenzialmente tendiamo a leccare il ritrovamento.
E poi invece in laboratorio dicono: wow, abbiamo trovato un fossile di Alan Anderson. Questa... abbiamo trovato,
esatto,
il tuo DNA,
esatto,
maledetto.
E quindi contaminiamo qualsiasi campione noi.
Tranne, anticipavamo prima che saltasse momentaneamente la linea, ma siamo tornati quasi immediatamente. Situazioni in cui magari, nelle situazioni in cui magari vengono trovati i colori, perché noi normalmente immaginiamo la ricerca come: ok, io, essendo il fossile una sorta di pietrificazione vera e propria con la sostituzione delle molecole, certo, eccetera, tecnicamente possiamo toccare tutto senza problemi, a meno che non ci siano dei rimasugli di materiale biologico.
Assolutamente sì, tracce di materiale organico che ci permettono di se siamo fortunati e se abbiamo la possibilità di studiarle con le nuove tecnologie, come dicevamo prima, ci permettono di andare a ricostruire sempre più fedelmente l'animale, fino ad arrivare ai colori. Per esempio, possiamo andare a vedere che forma avevano i melanosomi, quindi gli organelli che contengono la melanina, che danno il colore ancora oggi a molti animali.
Anche noi? Oppure anche per noi è un po' diverso?
Anche noi. Ah, okay. Anche noi.
Beh, interessante, interessante. Per quanto riguarda... scusami Chris.
La melanina viene usata anche per le cure, quindi so che è quasi un farmaco, almeno. Ah, o addirittura per l'abbronzatura.
Credo fosse la melatonina.
Melatonina, ecco, scusa.
Okay. La melatonina
per
dormire.
Dire la cazzata del giorno, se no non sono io.
Ma la melanina c'entra con l'abbronzatura.
Bene, assolutamente sì, ti voglio bene.
No, Ken, hai detto una cosa giusta, non hai detto una cosa sbagliata.
Alan, mi hai salvato, spiegaci il perché.
E tutti gli altri muti.
Perché la concentrazione di melanina varia in base a quanto sole viene preso. I melanosomi sono un po' il nostro scudo per la pelle, per proteggerci dai raggi UV, sì. Quindi più siamo abbronzati e più siamo scudati, se vogliamo.
Ecco, quindi chi vuole intendere intenda, tutti gli altri in roulotte. Così ho fatto anche la battuta, la barzelletta del giorno che
l'abbiamo trascurata. Perfetto, grande Chris, non ho l'applauso sotto mano, ma come se t'avessi applausato, ecco, sì. Mettiamola così.
Applaudito.
Sì. No, com'è cercare come si può dire, i minerali in Italia? Come la
fossili livello... o minerali?
Hai ragione, chiedo scusa. Com'è cercare i fossili in Italia? Cioè,
beh, allora, la legislazione è bella stretta in Italia perché è stato fatto, se vogliamo, un piccolo errore ai tempi quando hanno scritto la legge legata sui beni culturali. E quindi hanno messo i fossili assieme ai beni archeologici, assieme a tutto il resto dei beni culturali. E quindi è tutto patrimonio dello Stato e non si può toccare, non si può scavare. E quindi è rischioso, diciamo.
Ok, quindi tu come fai? Che è
allora,
la parte croccante
io,
di questa domanda.
Io per lavoro debbo scavare, no? Ma in certe situazioni dobbiamo fare dei recuperi di emergenza, chiamiamoli così, no? Quindi non abbiamo tempo di chiedere i permessi e chiedere la possibilità magari al proprietario terriero, piuttosto che allo Stato di andare o nel comune di andare lì proprio in quel giorno, in quell'ora a prelevare il fossile. Anche perché, per dire, il fiume non decide quando, non mette un promemoria sul quando scoprire il fossile, quindi no?
Quando c'è quelle eventuali fasi di esondazione, per dire così, occasionali, insomma.
Esatto, noi si sfrutta quando la natura scava, no? E quindi dopo magari una piena si va a cercare, vedere se il fiume ha fatto un po' di lavoro per noi.
È che insomma ogni tanto bisogna anche perché immagino sia una faticaccia.
È una faticaccia, ma faticare è ovviamente quello che poi più ti dà soddisfazione dopo, nel momento che trovi il materiale.
Ho capito, quindi diciamo che devi un pochettino ogni tanto raggirare un po' la burocrazia e rientrarci dopo, facciamola
esatto,
così.
Esatto, diciamo di sì, e a volte si va un po' di cortocircuito, diciamo, perché le forze dell'ordine italiane a volte non lo capiscono questa cosa, quindi ti guardano un po' male, mettiamola così.
Hai mai avuto disavventure grosse legate a questa tua, come si può dire, occupazione?
Beh, se disavventura grossa vogliamo chiamarla una pistola puntata in un agguato dai carabinieri, io potrei dire di sì.
Ai.
In che situazione eri? Cioè, cercavi fossili o cercavi minerali o cosa stavi cercando?
Molto divertente. Stavo cercando fossili e in realtà mi era andata di sfiga perché la macchina si era impantanata. E quindi io ho cercato giustamente di spantanarla, no? E qualcuno stava ben pensando che io, invece che spantanare la macchina, la stessi rubando. Quindi stavo rubando la mia stessa macchina. E poi sono andato a scavare, sono andato a scavare tranquillamente, ritorno alla macchina non avendo trovato nulla, come il 90% delle volte che si va a scavare, e niente, mi sono trovato il maresciallo e altri due che mi stavano puntando la pistola, mi hanno messo a terra, manco avessi fatto un attentato e niente.
E come hai fatto a dire sono innocente, la macchina è mia? Ti hanno fatto rialzare? Cioè.
No, mi hanno lasciato bellamente a terra chiedendomi tutto e io dicendo ragazzi sto lavorando, cioè, e la macchina è mia.
Bisogna vedere che lavoro, magari non è cioè,
lo so che abbiamo interrotto il tuo lavoro. Hai ragione. Effettivamente, era un lavoro legale.
Anche il lato d'auto potenzialmente potrebbe...
L'ennesimo misunderstanding italiano.
Classico.
E niente, no, e poi piano piano mi hanno messo le mani nella tasca e hanno tirato fuori il portachiavi con la chiave della macchina, su cui c'è pure una mia foto, quindi un po' imbarazzante, però...
Meglio di così proprio.
E infatti mi hanno chiesto... Come, di chi è questa macchina? Mia, ho le chiavi mie nella tasca, quindi cosa stai facendo? Stavo lavorando come voi, signori. È stato un bel siparietto.
Questi sono proprio i momenti che ti fanno dire: raga, mi piace questo mondo, questo lavoro, ma mi sa che domani smetto.
Loro mi dicevano
di stare zitto e buono.
Loro mi dicevano
tranquillo e cambia tono.
Loro mi dicevano
di non parlare con la bocca piena e camminare dritto bene retto con la schiena. Di non andare fuori tema e seguire lo schema, oppure andare a letto senza cena. Di non creare un problema che non ne vale la pena. Di essere grato di essere nato nel lato del mondo che in fondo è perfetto. 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 Perfetto come te, Letizia.
È una tipica espressione della vocalità, della leggiadria, del canto all'italiana.
Io non so bene quando è cominciato, a un tratto io non lo vedevo più, cara. È come dici tu, davvero. Non so che cosa mi abbia rovinato, ecco ho iniziato a dire troppi no. Forse è per questo che tu m'hai lasciato e non ci soffrirò nemmeno un po'.
Ma mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto.
Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
Loro mi dicevano
di stare sui binari.
Loro mi dicevano
rispetta questi orari.
Loro mi dicevano
stai con i piedi a terra.
Loro mi dicevano
è giusta questa guerra.
Mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto.
Pestare l'erba.
Loro mi dicevano
non coltivare l'erba.
Loro mi dicevano
ma che vestiti porti e i miei capelli erano o troppo lunghi o troppo corti. E non lo metto il casco omologato, non metto a dieta la mia identità. Ho fatto il bagno e dopo ho mangiato e sono ancora tutto bagnato.
Mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto.
Domani smetto,
ho che lasciato sulla tavoletta del cesso.
Domani smetto
e faccio troppi cazzi senza.
È una tipica espressione della vocalità.
Eccoci qua, siamo rientrati. Bene. Chris, ultimo minuto,
ultimo giro di boa.
Ultimo giro di boa.
Esatto. Beh, cosa possiamo dire? Cosa hai in progetto adesso? Cosa vuoi andare a ricercare, anche se non sai mai cosa trovi? Hai qualche idea su qualcosa da completare? Che
il nuovo fossile, ovviamente. Perché la cosa bella di questo lavoro è che tu scavi e non sai mai cosa trovi.
Esatto, quindi non puoi premetterti niente.
Of course.
E soprattutto, qual è il cioè cosa ti piacerebbe poter scoprire, poter trovare? Qual è il tuo o animale o minerale o vegetale che vorresti trovare?
Beh, sicuramente i denti la fanno da maggiore, ma una bella zanna di qualche elefante preistorico, qualche mammut della zona sarebbe bello. E ho anche sognato questa cosa qua, penso.
Sì? No, aspetta, sogni di fare i ritrovamenti?
Assolutamente sì, è un gravissimo problema.
E quindi?
ti sogni? Sogni di trovarlo? Sei in hype bellissimo? Poi ti svegli, hai un down clamoroso perché no, ovviamente
non l'hai
era
trovato.
Tutto un sogno, non l'hai trovato.
Oh, beh, deve essere, è come sognare di stare con la ragazza XYZ che magari ti piace particolarmente, poi
però alla fine nelle storie belle ci si mette insieme con questa ragazza, quindi prima o poi una zanna la troverò, dai.
Ah, questo è vero. Può essere, può essere. E sì, tu giri anche per l'Europa comunque, perché sì, prima parlavi di Germania. Dove sì, sei stato?
Sì, sì, sì. Germania, Svizzera, Spagna, Francia e poi per studio sicuramente si va in Inghilterra, Irlanda, che ho fatto da pochissimo, e tra poco partirò per il Giappone, quindi chi lo sa.
Giappone? Ma è un terreno fertile?
Terreno molto fertile.
Per quali specie?
Per un sacco di pesci e pescetti strani, ma non solo. E poi si sa che lì ogni bestia strana poi diventa un pupazzetto strano, e quindi sono anche curioso di vedere come disegnano gli animali in quel mondo lì, ecco.
Fantastico, non vediamo l'ora magari allora di riaverti dopo questo viaggio. Vedremo, vedremo se l'universo sarà dalla nostra parte.
Vieni di nuovo da noi dopo un ennesimo scavo.
Alan, noi ti ringraziamo, ringraziamo anche Lorenzo che è venuto a farci compagnia oggi.
Grazie supporto. Lorenzo, grazie Alan, grazie Antonio. Noi ci ritroviamo in antenna, come si diceva una volta, martedì prossimo alle ore 11, sempre su Radio R18 con Chris Galli ed Anton nel Il Gallo del Pollaio.
La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce, lo si capisce da come.
Tony, cala giù. Dai in culp, che le rompisse il nastro, che venta de una giunta, boia Faust.